Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
Movimento fisico dei partecipanti. Quindi sostanzialmente, come si diceva un tempo, francesi ancora uno sforzo. In questo caso anche corsisti ancora uno sforzo. È significativo che nell'ultima parte della sua bellissima esposizione Francesco abbia insistito su di una tematica che schmittianamente trova un punto di condensazione in un saggio che continua ad essere per molti aspetti di grande interesse anche oggi, no? Cioè il suo di Geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Lo spazio storico spirituale dell'odierno parlamentarismo. È un titolo interessante perché è utile per noi, perché indica esattamente che un discorso sul parlamentarismo, cioè su quello che noi chiamiamo democrazia rappresentativa, va in qualche modo portato all'altezza della comprensione del suo ruolo storico-spirituale, ovvero sia della sua posizione all'interno della storia dello spirito, dove lo spirito è in questo caso assunto in un'accezione che per comodità potremmo definire hegeliana. Lo spirito è la realtà della vicenda storica. E allora, come possiamo dire, che cos'è sostanzialmente rispetto all'evoluzione del tutto ciò che noi chiamiamo democrazia rappresentativa? In qualche misura faremo riferimento a questo problema perché riguarda un finale interrogativo che concerne la giustizia, sia partendo da Kelsen, sia partendo da Schmitt, partendo anche dalle ragioni che fanno sì che si tende spesso a parlarne assieme. Questa era una cosa presente anche a loro. Schmitt stesso, che era luciferino, intelligentissimo, ironico e figlio di donna generosa, non a caso, mentendo, sostanzialmente aveva anche proposto in una fase già avviata in direzione nazista a Kelsen di organizzare una sorta di dibattito tra vette, eh? Cioè di produrre una sorta di diarchia all'interno della scena culturale tedesca. Ecco, prima abbiamo sentito una descrizione estremamente efficace dell'orizzonte di pensiero giuridico di Kelsen. Voi trovate in qualsiasi riferimento manualistico Kelsen iscritto all'interno di un contenitore di scuola che si chiama neocantismo. Neocantismo. E in realtà, pur nella discendenza dall'asse Savini-Putta pandettistica, è vero che l'orizzonte filosofico, l'inquadramento filosofico del pensiero di Kelsen fa sì che in un certo senso lo si senta come omogeneo a un contesto che si condensa nei nomi di Ernst Cassirer, per alcuni versi, e di Hermann Cohen, ovvero sia un orizzonte neocantiano dove l'elemento neocantiano è rappresentato dal fatto che Kant viene visto come garanzia, per dirlo, dico così per rapidità, di antitotalitarismo, fondamentalmente. Come se in un certo senso la scolastica distinzione numeno-fenomeno si proiettasse in direzione di una garanzia rappresentata dal fatto che, partendo da questa prospettiva kantiana, nessuno potrà mai pensare di risolvere il numeno all'interno di una forma storica. Per venire in qualche modo al diritto, nessuno potrà a questo punto mai saturare il diritto con un'immediata addizione di quello che deve essere il suo contenuto politico. Cioè è esattamente una riserva nei confronti di ciò che in senso polemico si potrebbe chiamare stato etico. Ovvero sia, ciò che interessa a Kelsen, ed è tutto il discorso sulla Grundnorm, è concepire il diritto come una sfera separata. Una sfera separata che deve essere in qualche modo separata e in qualche modo definita nella sua pura coerente formalità interna, per evitare di diventare strumento di qualcosa che le è esterno. Ciò che pone essenzialmente il problema del rapporto, potremmo dire, tra Grundnorm e Grundgesetz. Cioè tra norma fondamentale intesa come principio valoriale e logico nello stesso tempo, perché la sfera del diritto nella sua separatezza deve essere perfettamente, è il vecchio problema di Savigny di Puchta con le pandette, percorribile dal punto di vista logico, però nello stesso tempo la Grundnorm si deve tradurre anche positivamente, cioè deve diventare anche carta costituzionale, ed è il Grundgesetz, la legge fondamentale. E questo sostanzialmente fa in qualche modo sì che, dal punto di vista kelseniano, il diritto deve essere in qualche modo protetto rispetto a quello che comunque è il suo ambiente, cioè il processo complessivo costituzionale. Perché, come possiamo dire, la Verfassung, e in questo profilo Schmitt ci va a nozze sostanzialmente, forse la sua opera più importante è proprio la Verfassungslehre, la dottrina della Costituzione. E la Costituzione, in questo Schmitt è limpidissimo, è il processo complessivo per cui in una società si produce l'ordine politico e l'unità piuttosto che la disgregazione. E quindi è storicamente, l'abbiamo detto più volte, quel processo che fa sì che progressivamente tutte le forme dell'esistenza vengono in qualche modo implicate da una relazione con i principi costituzionali, cioè con un orizzonte di legge, un orizzonte di formalizzazione giuridica. Ed è un processo che dura sino ai nostri giorni e che ai nostri giorni vive una forma di esplosione, nel senso che la complessificazione del sistema delle relazioni sociali oggi come oggi è troppo difficilmente riconducibile a un principio logico che sia rappresentato dalla dimensione statuale. Nel senso che quasi tutto ciò che di importante ci capita non si produce in Italia o in Germania, in Inghilterra o negli Stati Uniti, ma opera su scala mondiale. Ciò che in qualche modo crea il problema che noi abbiamo in definitiva di avere costantemente una politica che fa finta di avere una sovranità che in realtà non ha, perché non è all'altezza dal punto di vista proprio dei poteri reali dei processi che decidono della realtà su cui deve operare. In questo senso c'è un processo di decostituzionalizzazione, cioè nel senso che questa sorta di grande rete di relazioni in qualche modo formali in cui c'è dentro tutto, dal diritto in senso stretto ai sindacati, ai partiti, ai corpi intermedi, ai movimenti, eccetera, tende sempre di più ad essere organizzata attraverso processi che non possono più essere ricondotti al principio costituzionale. Per cui, come dicevo in altra epoca, come se noi parlassimo una lingua che non conosciamo utilizzando i caratteri della lingua che conosciamo. Va bene, però questo adesso ci porta fuori. Ora, cosa c'entra questo con la giustizia? Beh, devo dire che il problema neocantiano di Kelsen è in un certo senso un problema di giustizia, nel senso che si tratta di salvare il diritto dal suo diventare qualcosa che nella tradizione moderna è già abbondantemente in corso, e Smith tra l'altro lo spiega molto bene anche storicamente, no? Ovvero sia il fatto che il diritto è il contenuto positivo di decisioni politiche. Cioè, nel senso che le leggi sono leggi posite, positivismo in questo senso, positivismo giuridico. Positivismo giuridico vuol dire il diritto è il complesso di leggi che sono state prodotte da un potere legittimo. Quindi non sono prodotte da Dio, non sono iscritte nella natura. Perché siano leggi occorre che una sovranità si sia esercitata producendole. Ius positum. Nel momento in cui si sappia che non c'è diritto se non diritto prodotto da qualcosa che non è diritto, è qualcuno che ha il potere di decidere cos'è diritto, c'è sostanzialmente il problema di salvaguardare la giuridicità del diritto. Scenetta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Carl Schmitt, che appunto aveva fatto di tanto in tanto il suggeritore di Hitler, viene coinvolto nei processi di denazificazione. Vi consiglio, se lo volete leggere, un libretto che raccoglie una serie di suoi sentiti ex captivitate salus, cioè dalla prigionia alla salvezza, che dove raccoglie una serie di sue riflessioni e narrazioni sul periodo in cui lui si trova inquisito. E dove sostanzialmente, questo sarebbe interessante vederlo, ma dobbiamo fare un'analisi stilistica per comprenderlo, dove deve in un certo senso, è un grande scrittore tra l'altro lui, dove in un certo senso deve resistere allo schifo che gli fa il complesso della cultura democratica con cui si vorrebbe convincerlo delle sue colpe. Schmitt, sotto questo profilo, è un po' uno di questi grandi tedeschi che non sono stati veramente nazisti, ma proprio perché non sono stati nazisti non ritengono di doversi pentire, perché ciò di cui si chiede a loro di pentirsi è il complesso delle potenzialità della cultura tedesca, non del nazismo. I nazisti, difatti, in quel periodo si pentono subito e diventano funzionari del nuovo governo. Perché uno si pente, ma chi dice io non devo pentirmi perché non ho peccato, è quello diventa un vero problema. Ma comunque questo è un altro discorso. Ora, Schmitt, difatti, ironizza sul fatto che gli mandano Kirchheimer in prigione a convincerlo dei meriti della democrazia. Viene a spiegare la filosofia del diritto a me.
Il suo allievo, tra l'altro.
Via. Ma e comunque, Schmitt sostanzialmente tende a dare una spiegazione della sua vicenda in questo modo. Di fronte al collasso della Costituzione di Weimar, intesa come Verfassung, cioè splendida Costituzione, meravigliosa intelligenza, però sta saltando tutto, non funziona. Allora bisogna sostanzialmente inserire un elemento che ripristini la possibilità dello Stato. E allora si tratta di avere rapporti con questa proposta politica di qualità discutibile, che è il nazismo, Hitler. E qui, tra l'altro, c'è un bellissimo riferimento metaforico al Benito Sereno di Melville. Adesso non sto a raccontare. Schmitt fa questa affermazione: io ero così convinto di essere superiore intellettualmente a Hitler che non potevo pensare che fosse lui a imbrogliare me e non io a imbrogliare lui. E sostanzialmente lui dice: io pensavo di portarlo al guinzaglio verso un esito, e invece dice: no, questo mi ha ingabbiato, questa è la mia colpa, però non un'altra, questa. E coerentemente con questa posizione ripensa il nucleo, per alcuni versi centrale, del suo pensiero, che è un attraversamento, per così dire, finale, veramente da civetta nottola della storia in senso hegeliano, della vicenda del giusnaturalismo moderno e di quella cosa che gli si complementa, che è lo ius publicum europeo, cioè il sistema europeo degli stati e il sistema europeo del diritto, fondamentalmente. E lui sostanzialmente dice: io ho fondamentalmente ripensato l'origine della possibilità del diritto all'interno della modernità. Quando Hobbes concepisce l'impianto logico, la matrice logica del giusnaturalismo, l'Europa è travagliata dalla guerra di religione. Ovvero, le guerre di religione vuol dire una cosa, vuol dire che l'ordine politico, l'ordine delle relazioni umane dovrebbe essere deciso da una proposta di realizzazione compiuta storicamente dei principi di una religione. Cioè, allora la domanda come si devono organizzare gli uomini, la risposta la deve dare una religione, e quindi una chiesa o un'altra. E quindi, non a caso, qui Schmitt riprende spesso questo riferimento, citazione da Alberico Gentili, grande giurista italiano: silete teologi, immunere alieno. Teologi, state zitti in una questione che non vi riguarda. L'organizzazione dell'ordine politico, civile, giuridico degli uomini non è una cosa che deve discendere da un principio religioso. Perché nel momento in cui si pensa che debba discendere da un principio religioso, si fa un caos della Madonna. E ci sono le guerre più terribili e i contrasti più terribili. Quindi bisogna concepire un ordine che, per grazia divina, sia un ordine che non prevede in alcun modo una presenza divina nel mondo. Noi non possiamo ricavare sostanzialmente dall'ordine naturale una traccia divina. L'ordine naturale è il luogo dell'homo homini lupus. Lo stato di natura, per Hobbes, ed è quello che Kant chiamerebbe un Denkexperiment, no, in realtà non è che ci sia mai stato, ma ce lo si immagina, è la condensazione di tutti i disordini possibili. È un posto in cui tutti si ammazzano l'uno con l'altro, in cui neanche l'uomo più forte ha la garanzia di potersi sentire al sicuro, perché mentre dorme anche uno più debole di lui gli può arrivare con una clava sulla testa e ammazzarlo. Quindi sostanzialmente bisogna conoscere profondamente le leggi della natura per emanciparsene e costruire conseguentemente un ordine civile puramente artificiale. Ora, quest'ordine civile puramente artificiale prevede la costruzione di un grande artificio. Questo artificio rappresenta quella matrice logica da cui dipende l'elemento logicamente basico delle tradizioni politiche moderne in cui noi viviamo. Sotto questo profilo, il giusnaturalismo bessiano, per un verso, dal punto di vista della storia delle idee, è una delle tante idee che ci sono state, ma da un punto di vista filosofico-politico è uno scheletro logico che si è incorporato in ciò che è successo. Questo è il motivo perché per lui è così importante, perché ti dà sostanzialmente una chiave logica per comprendere il funzionamento di fondo di quella cosa che sono stato lo Stato, il diritto dello Stato e così via. Allora, per dirla in una battuta, ed è questa è una grande ricostruzione storica che Schmitt fa esasperando questa struttura, perché Schmitt, come in parte adesso risulterà da quanto sto dicendo, sa che la lucidità con cui può ricostruire le condizioni logiche della vicenda del politico e del giuridico moderno dipendono dal fatto che il modello che lui ricostruisce è ricostruibile proprio perché sta finendo, proprio perché si è compiuto. In questo senso è molto hegeliano: quando la realtà si è compiuta, allora grigio su grigio arriva la rotola della ragione, che dice con lucidità e limpidezza quello che è appena finito. E difatti la grande suggestione che ha esercitato su tanti di noi Schmitt nel corso di questi ultimi 30-40 anni, insomma, no? Cioè, io mi ricordo quando abbiamo con alcuni amici rilanciato una riflessione su Schmitt negli anni 80, anche dagli amici tedeschi ci arrivavano delle affettuose recensioni: siete dei neonazisti, siete delle iene, state rimettendo in campo personaggi come Schmitt, fate schifo e così via. Ecco, quando sostanzialmente si è ripensato Schmitt, si è pensato essenzialmente a una cosa, che in realtà Schmitt stava indicando i limiti interni a una serie di tentativi politici consistenti nel recuperare parti della tradizione moderna nella dimenticanza dei limiti strutturali derivanti dalla loro origine. Un pensiero come quello di come la nozione di democrazia, che, come possiamo dire, Schmitt contribuisce a far capire, è un concetto politico e come concetto politico ha dei limiti intrinseci che noi tendiamo a contaminare legittimamente con tutta una serie di miti e di simboli. Cioè pensiamo che democrazia vuol dire che tutta la gente decide assieme, eccetera, e in realtà si scopre che la nozione di democrazia è un'altra cosa. Che in realtà modernamente democrazia vuol dire coincidenza di popolo e di sovrano, che però eredita una serie di connotazioni che riguardano il popolo, di cui adesso rapidamente dico. Allora Schmitt ricostruisce in questo modo il cristallo, per così dire, o bessiano, lo dico quasi come caricatura, in poche battute. Visto che in una situazione in cui ciascuno ha il potere che gli deriva dalla propria forza, e questo significa avere un'altissima probabilità di essere fatto fuori, perché la morte è certa. La cosa divertente è essenzialmente che il potere politico e il diritto anche si fondano sulla morte. Cioè la morte è sicura, e proprio perché la morte è sicura vogliamo dilazionarla il più lungo possibile. E noi paghiamo per dilazionarla. Come paghiamo? Paghiamo tutti quanti acclamando il sovrano, cioè decidendo che tutto il potere che normalmente ciascuno di noi avrebbe è delegato nelle mani del sovrano, il quale non è in questo senso immediatamente concepito come luogo di una giustizia. Il sovrano, in questo senso, è semplicemente colui che ha tutto il potere. Ma c'è un vantaggio nel fatto che uno solo abbia il potere, perché può fare meno male del fatto che tutti abbiano il potere e lo usino per muoversi reciprocamente. Quindi sostanzialmente il sovrano è colui che trasforma, con un gioco però logico-temporale, gli esseri umani, i bestioni in un certo senso, che in questo caso sono i capi famiglia però sostanzialmente, in popolo. Da chi è acclamato il sovrano? Dal popolo. Ma quando c'è il popolo? Quando c'è il sovrano che lo rappresenta. E rappresentare, proprio anche la Verwegenwärtigung, no? Prevede che il rappresentato non ci sia. Cioè il gioco è questo sostanzialmente. Io rappresento qualcuno quando quel qualcuno è assente. Ma il sovrano, per rappresentare il popolo, deve renderlo assente. Nel momento in cui il popolo acclama il sovrano sostituisce il popolo. Il popolo diventa un effetto del sovrano. Motivo per cui il popolo non ha nessuna possibilità di resistenza nei confronti del sovrano, perché esiste in relazione al sovrano. Ciò che in un certo senso rappresenta un elemento critico importante nei confronti di tutti i tentativi politici ed esistenziali di giocare parti dello sviluppo formale del principio rappresentazione sovranità contro il monopolio del potere. Cioè nel senso che l'orizzonte della sovranità può dire in qualsiasi momento, lo dicevamo anche negli scorsi giorni, tu vuoi autonomizzarti da me, ma tu esisti in funzione del fatto che ci sono io. Tutta la tua forma dipende da me. Cioè, insomma, la nostra carta d'identità, no? Noi abbiamo la carta d'identità. Cos'è? Un'espressione della nostra intima realtà emotiva o è un marchio che lo Stato mette su di noi? Il complesso dei nostri diritti sono, prima di qualsiasi altra cosa, qualcosa che la forma politica proietta su di noi. La nostra identità è un prodotto della matrice logica dello Stato. Quindi, sotto questo profilo, allora, la rappresentanza.
Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!